Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco da Milano, vice direttore del settimanale L'Espresso. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno, domenica 1 novembre, buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina che hanno seguito con me la rassegna stampa dei quotidiani e quelli che si mettono in ascolto ora. Cominciamo da alcuni sms che sono arrivati riguardo all'articolo del Manifesto sulla brutalità della cacciata di Marino. Si riferisce all'editoriale di Marco Revelli che ho letto prima. A me sembra che si sia cincischiato anche troppo a riguardo. In quanto a Letta si può discutere sul metodo, ma nel merito forse si era apprezzato all'estero ma inadatto alla situazione, come assolutamente appare essere stato Marino, grande solo nell'ego, scrive Angelo da Roma. Ma Tronca continuerà a fare anche il prefetto di Milano, si chiede Sandro da Terni. Beh, no, direi proprio di no. L'abito fa il monaco, l'ex sindaco dell'Urbe si reca a piedi in Campidoglio in comune attorniato da giornalisti, completo istituzionalmente grigio con cravatta rossa, zainetto da studente, grigio scuro, eccetera eccetera. Bene, va bene, passiamo a qualche telefonata degli ascoltatori. Buongiorno.
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 Sono Romano e telefono da Varese.
Buongiorno.
Notavo una cosa, se chiuse Expo con tutte le cose che si è dette, viste, ho visto sfilare quotidianamente una miriade di politici, però anche sui giornali ho notato questa mancanza, diciamo così, nessuno o quasi ha fatto accenno al lavoro che aveva fatto la signora Moratti precedentemente per arrivare ad avere questa manifestazione. Come al solito l'Italia dimentica sempre, anche la storia recente, le cose fatte positive, ma sempre portare avanti la propaganda, eccetera eccetera. D'altronde faccio un appunto così che mi interessava. Era già successo per la faccenda di San Patrignano, nonostante l'impegno di questa famiglia qui e il successo che aveva avuto, Muzzoli era stato incriminato, eccetera, eccetera. E oggi la stampa magari si diletta di raccontare di una certa associazione condotta da un prete, da un religioso, che in pochi mesi ha salvato o ha redento un personaggio abbastanza discutibile, con 12 anni di condanna, diciamo, per fatti suoi, diciamo così. Ecco, questo mi è un po' dispiaciuto, perché non viene voglia di fare niente in Italia se non c'è un minimo di storia che si rilegga, ecco, in questo senso.
Ringrazio, lei parlava di Letizia Moratti, che era il sindaco di Milano quando fu vinta l'Italia conquistò la candidatura, vinse la candidatura a essere sede dell'Expo 2015 contro la Turchia. Il sindaco era Letizia Moratti. Vale la pena ricordare che in quel momento c'era un governo di centrosinistra presieduto da Romano Prodi. E quindi un'istituzione nazionale governata dal centrosinistra e un'istituzione locale governata dal centrodestra si unirono i loro sforzi per raggiungere l'obiettivo, ed è stato un modello effettivamente virtuoso e poi subito dimenticato da un diluvio di polemiche. Va anche detto che per motivi politici si perse molto tempo prima di mettere in piedi la società che avrebbe dovuto gestire l'Expo, grandi polemiche sugli stipendi dei vari manager e dei vari personaggi che di volta in volta erano stati designati a gestire la vicenda. Poi la signora Moratti, il sindaco Moratti, perse le elezioni del 2011 contro il candidato del centro-sinistra Giuliano Pisapia, e infine siamo arrivati in una situazione assolutamente di emergenza. All'inizio o quasi dell'esposizione universale, ed è forse il motivo per cui poi In questi 6 mesi la parola miracolo è più volte rimbalzata sui giornali e nelle dichiarazioni. Secondariamente lei credo facesse riferimento a Fabrizio Corona e alla comunità di Don Mazzi. Non entro nel merito del giudizio su San Patrignano e su Muccioli, su cui ormai ciascuno di noi si è fatto un'idea precisa. Buongiorno.
Buongiorno, sono Emilio della provincia di Treviso, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Volevo intervenire a proposito di quell'articolo che lei ha menzionato, il Sole 24 Ore, l'intervista di Roberto Napolitano e Alessandro Merli a Mario Draghi, in cui diceva il signor Draghi, non eletto dai cittadini come la Commissione Europea, diceva che il rischio frammentazione dell'Eurozona è quasi sparito.
Sì.
Questo mi ha fatto pensare e riflettere, quindi le espongo la mia valutazione.
Prego.
Prescindendo dal fatto che non mi risulta che si possa combattere il debito con un nuovo debito e non mi pare che nessuna famiglia sia disposta a fare ulteriore debito per combattere il debito, e prescindendo dal fatto che la missione, come diceva Mario Draghi, della BCE attraverso il quantitative easing era quello di raggiungere l'inflazione del 2%, quando in realtà, come abbiamo visto qualche giorno fa, i bot a 6 mesi e i BTP a 2 anni sono stati assegnati con tassi negativi, senza dimenticare l'inflazione che non viene recuperata. Quindi si dovrebbe dire che Draghi si dovrebbe dimettere, visto considerato che l'obiettivo non è stato raggiunto. Però in realtà, e questa è la mia domanda, la mia osservazione, è in realtà che la finanza sta dominando la politica in Europa.
Certo.
E questa mia considerazione si evince dal fatto che qualche giorno fa in Portogallo sono state svolte le elezioni e mi pare che sia stato vinto dal centro-sinistra. Il presidente del Portogallo ha negato al centro-sinistra, che aveva vinto le elezioni, di tentare di formare un governo, e ha assegnato al centro-destra il compito di vedere se poteva creare un governo, e ha, fra le altre cose, detto in maniera chiaro e tondo che il terrore era che se la coalizione di sinistra andasse al potere, visto considerato che la sua agenda è in netta antitesi con i desiderata di Bruxelles, ciò avrebbe comportato una immediata reazione da parte della BCE, sconvolgendo la situazione del Portogallo, che il Portogallo ha un enorme debito come l'Italia. Cosa sarebbe successo? Cosa ha paventato? Ha paventato il fatto che il signor Draghi, con le amiche Standard Poor's e Moody's, avrebbe così improvvisamente aumentato i tassi di interesse, sconvolgendo la finanza del Portogallo. Quindi a questo punto qua, cosa succedeva? Che praticamente creava una situazione di caos, tanto che i cittadini avrebbero pensato opportunamente di propendere per il meno peggio, quindi di ritornare alla vecchia situazione politica di centrodestra che tendeva all'austerità, cioè di seguire le indicazioni della BCE.
Okay.
E questo era un grosso monito anche per la Spagna,
che va al voto tra un mese o nei prossimi
mesi. Esatto,
prossimi
e quindi settimane. Anche per l'Italia.
Certo.
Quindi questo è, secondo me, il progetto della BCE e di tutto quello che c'è dietro, perché secondo il mio punto di vista l'Unione Europea deve rimanere unita fino a quando? Fino a quando si voterà il TTIP, che vincolerà tutte le nazioni a sottostare alle norme presenti nel TTIP, e qualora poi successivamente l'Europa saltasse, le nazioni sarebbero automaticamente vincolate da quanto è stato firmato.
Okay.
Sono stato chiaro?
Chiarissimo. Grazie.
Grazie
a lei, signor Emilio. Ha toccato molti argomenti. Io, per aumentare il numero, visto che si parla di Europa, di destino dell'Europa, un articolo che volevo leggere nella prima parte, lo cito adesso rapidissimamente, l'editoriale di Romano Prodi sul Messaggero. Ogni domenica c'è un editoriale dell'ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Commissione Europea, oggi è dedicato a un altro elemento importante di valutazione sul futuro dell'Europa, cioè il referendum britannico sulla permanenza nell'Unione Europea, il cosiddetto Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna, mentre in quest'anno, come sapete, si è parlato moltissimo di Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro. Qui si discute l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, perché come noto la Gran Bretagna non fa parte dell'area dell'euro. Prodi scrive: anche se vincerà il sì all'Unione, questi lunghi mesi di discussione faranno emergere divergenze tali da rendere poi indispensabile un definitivo chiarimento sull'Europa futura. Qualunque sia l'esito del referendum, le ferite provocate dal dibattito sull'appartenenza della Gran Bretagna alla UE renderanno più probabile un cammino verso un'Europa a più velocità, con alcuni stati proiettati verso un'Unione più stretta e altri che concepiscono l'Europa come poco più di un'unione doganale. Il dibattito sul Brexit renderà indispensabile una decisione in proposito, anche perché l'Unione Europea non può essere ancora a lungo un pane cotto a metà. Ecco, un pane cotto a metà, come scrive Prodi, nella cucina e nel pane cotto a metà c'è sicuramente l'elemento che le diceva, queste istituzioni asimmetriche dell'Europa, in cui c'è una Commissione Europea, lei diceva, eletta, diciamo designata o approvata dal Parlamento Europeo, che è eletto dai cittadini, e in queste ultime elezioni c'è stata sì una parvenza di voto pur indiretto dei cittadini per la Commissione Europea. La Banca Centrale Europea non è un organismo politico, quindi non è elettivo, come del resto non sono elettivi i governatori delle banche centrali, però è vero che in questi anni la Banca Centrale Europea, in particolare con la leadership di Mario Draghi, ha fatto la politica del continente, in una situazione in cui invece i leader nazionali, compresa la stessa potentissima signora Merkel, per non parlare di governi molto più fragili come ad esempio il nostro e anche quello francese, non sembravano in grado di avere una strategia di uscita dalla crisi. Quindi Draghi, lei dice, la finanza domina la politica? Assolutamente sì, non solo in Europa, ha molto spesso, e forse uno dei motivi per cui si disertano le urne, la sensazione che la politica non controlli più nulla e quindi votare sia inutile votare per distinguersi tra bianchi e neri, quando poi a decidere sono altri. Lei parlava dell'esito delle elezioni portoghesi, che in realtà è tutto da valutare, perché il centrodestra non ha preso la maggioranza assoluta, ma ha continuato a essere il primo partito, e i socialisti, per avere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, dovrebbero allearsi con altri partiti di sinistra. Questo è successo per l'elezione del presidente dell'Assemblea parlamentare. Il presidente della Repubblica poi ha affidato però l'incarico a un esponente del centrodestra, favorevole alle politiche di austerità, di rigore della troica. Non è che l'ennesimo episodio di rotta di collisione tra la politica, la democrazia, il voto popolare e le esigenze delle grandi istituzioni sovranazionali. Del resto il 2015 è stato indubbiamente l'anno della Grecia, si è aperto con le elezioni in Grecia che diedero la vittoria a Tsipras, il referendum del 5 luglio sull'accordo da approvare o da rigettare, il popolo greco vota per respingerlo, ma pochi giorni dopo Tsipras firma un altro accordo, forse in condizioni addirittura peggiori, e poi vince però di nuovo altre elezioni politiche. Tutto questo ci racconta, più che inseguire un complotto universale, ci racconta di una difficoltà di tenere insieme il valore delle democrazie, del voto e delle costituzioni nazionali con un'istituzione sovranazionale che non riuscendosi a darsi regole democratiche definite, continua a essere vissuta dalle varie opinioni pubbliche nazionali come qualcosa che interviene senza nessuna legittimazione. E questo forse è il problema politico più importante, più delicato e anche più esaltante per chi provasse a risolverlo di questi anni e dei prossimi anni. Buongiorno.
Pronto?
Buongiorno.
Pronto, buongiorno. Dottor da Milano?
Sì, buongiorno.
Pronto. Senta, io mi chiamo Carlo, telefono da un paese della provincia di Benevento, Airola. La ringrazio per lei e la sua redazione per avermi richiamato.
Prego.
Io volevo porle un problema, non da poco. Non so se lei ha sentito parlare in settimana di alcuni ex lavoratori di consorzi, consorzi della raccolta differenziata di Salerno e Caserta, che hanno occupato di Napoli, che hanno occupato il comune di Napoli. Addirittura molti di questi sono stati poi denunciati per avere un po' messo a soqquato tutto il comune, eccetera. Però sono lavoratori che non lavorano da tre anni. Tre anni praticamente mi sembrano un bel po' di anni. Addirittura nella mia provincia ci sono questi consorzi dove i lavoratori non lavorano da cinque anni, sono sospesi. Ma io credo che sia una situazione anomala, che non esiste in nessun paese europeo, perché tra le altre cose non c'è nessuna copertura, nessun ammortizzatore sociale. Molti di questi consorzi sono commissariati, oramai in Italia c'è la mania dei commissariamenti, commissari che vengono pagati profumatamente, che restano lì anni e anni senza risolvere un problema.
In di più, cosa si occupano?
Si occupano di raccolta differenziata, okay. I commissari non so che cosa fanno, secondo me prendono solo lo stipendio, perché poi alla fine stanno lì anni e anni ma non risolvono il problema. In più questi lavoratori, la cosa grave è che sono sospesi, ma risultano regolarmente iscritti negli uffici di collocamento, quindi sono addirittura occupati, considerati occupati.
Cioè nelle statistiche figurano nelle come occupati.
Ma guardi che è una situazione drammatica, io ne conosco molti di questi lavoratori, non lavorano, molti addirittura che vengono dalla provincia di Napoli, Secondigliano, eccetera, sono ritornati a fare o fanno quel lavoro che nessuno vorrebbe fare, ma purtroppo quello è il lavoro che si trova, spaccio di droga, entrare nella delinquenza, contrabbando, eccetera. E poi dicono che Napoli oramai è in mano alla delinquenza, ma per forza si creano queste situazioni dove nessuno mette mano, nessun politico mette mano. Però i consorzi devono andare avanti perché poi bisognerà salvare un domani tutti quei funzionari dirigenti che sono stati assunti politicamente, un po' come è successo all'AMA. Più erano più le forze, più le persone occupate negli uffici che a lavorare. E io non so come faranno queste persone domani anche ad avere pensione. Addirittura avevano un contratto a tempo indeterminato, part-time ma a tempo indeterminato, si sono trovati in mezzo alla strada dalla sera alla mattina. Secondo lei che cosa bisognerà fare per questi lavoratori domani? Molti hanno superato la cinquantina, quindi immagini che cosa possono fare un domani. Non ho mai sentito un fatto del genere, guardi, okay. Comunque ne parlo.
Ok, grazie signor Carlo. Cosa si può fare? Non conosco la situazione specifica, quindi non intervengo in una situazione di cui non ho le coordinate minime. Di certo sia lo strumento dei consorzi, sia le proteste dei lavoratori, in particolare quelli dedicati al ciclo dei rifiuti, non è una storia di oggi. Oggi leggo che il personale in servizio del consorzio Napoli Caserta costa 3 milioni e mezzo al mese, una cifra ipotetica. Ci sono da anni vanno avanti le manifestazioni dei lavoratori e da molti anni vanno avanti queste strutture che spesso, appunto, come lei diceva, diventano rifugio di politici trombati, manager super pagati, diventano anche uno strumento di clientelismo politico sia sul fronte dei vertici sia sul fronte delle assunzioni, totalmente sganciati poi da un'analisi dei costi e anche dalle esigenze produttive che giustificherebbero le assunzioni. Dopodiché a pagare sono i lavoratori quando si arriva a un punto di insostenibilità dei conti, insostenibilità anche politica dei consorzi. Comunque non conosco la situazione specifica, che ovviamente va seguita, ed è l'ennesima l'ennesimo caso, questo invece come discorso generale, è l'ennesimo caso di una notizia che poi non trova posto sulla stampa nazionale. Oggi ne abbiamo parlato a proposito dell'acqua di Messina, lei chiama da Benevento e anche lì c'è stata l'alluvione che non ha trovato un grande spazio sui media nazionali e insomma è una storia che si ripete. Vediamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
Sì, Marco, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno.
Ho sentito appunto il trionfalismo della chiusura per l'Expo.
E lei si chiama, ricordo, scusi?
Io mi chiamo Andrea, chiamo dalla provincia di Alessandria.
Ok. Scusi.
E mi ricordo quando anche lei partecipava alle trasmissioni alla 7, al mattino, da Formigli, tutte le varie trasmissioni che ci hanno interessato per settimane, se non mesi, quando prima dell'apertura, anzi mentre si metteva in piedi tutto l'ambaradan dell'Expo, sono state arrestate un mucchio di persone, indagate, sì, inquisiti, coinvolti, costi lievitati, padiglioni non terminati, aperti senza essere stati collaudati nemmeno dai vigili del fuoco, sì, polemiche a raffica, costi soprattutto folli. Quello che mi stupisce è che poi nessuno più ne parla. Per carità, nessuno vuole dare un calcio a questo evento, a questa manifestazione, e va bene, facciamo di nuovo il trionfalismo, ma nessuno parla di quello che era successo prima. Io mi ricordo lei al mattino, alla 7 o alla sera, dalla Gruber, quante volte eravate a discutere di questa sconcezza di costi folli. Pertanto i lombardi, il Cantone, il Tronca, non stiano lì a menarla tanto, io non difendo assolutamente i romani, non stiano assolutamente a menarla con la moralità, la serietà, perché ha mangiato, non dico di più, ma sicuramente alla stessa maniera.
Ma lei fa riferimento a, credo, alle inchieste della magistratura dell'inizio del 2014, della primavera del 2014, quando furono arrestati alcune vecchie conoscenze della politica lombarda, noti alle cronache di Tangentopoli, quindi addirittura di 20 anni prima, del 1992-93, mi riferisco a Primo Greganti, a Gian Stefano Frigerio e poi insomma altri arresti, altre inchieste che sono arrivati a lambire i vertici della società che si occupava appunto dell'organizzazione dell'Expo. Quello è stato un momento drammatico che la stampa, lei citava anche il mio caso, ma insomma un po' tutti abbiamo denunciato, abbiamo segnalato. E del resto che l'allarme fosse rosso lo testimonia il fatto che poi da quel momento in poi è stato messo in campo il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, con poteri straordinari, poteri eccezionali di vigilanza sugli appalti, quindi una specie di bonifica totale e di ripulitura e di ricostruzione e di riscrittura di tutti gli appalti. Questo dimostra che l'allarme non era per nulla infondato, che le denunce non erano per nulla campate per aria e che descrivevano una situazione. Quello che lei dice ci richiama su una responsabilità. Oggi è il giorno della festa, finisce l'Expo, tutti contenti, fuochi d'artificio, commozione e grande autocompiacimento e grande soddisfazione legittima da parte sia del governo nazionale e del presidente Mattarella che del sindaco Pisapia. Però ogni storia ha un prima, un dopo e anche un presente. La storia dell'Expo non può essere considerata una storia solo di successo, se è vero come è vero che fino al 2014 aveva semmai messo in evidenza tutte le fragilità strutturali del sistema nazionale. Ripeto, l'Expo arriva a Milano nel 2007, si perdono anni a discutere di come sarà composta la società dell'Expo, le quote del comune, le quote della regione, il Ministero dell'Economia, e in quel momento tutte queste istituzioni erano occupate da personaggi lombardi del centrodestra, Letizia Moratti, Roberto Formigoni, Giulio Tremonti. Poi finalmente si mette in moto la macchina e arrivano i tangentari addirittura dell'epoca di Mani Pulite e riescono comunque a infilarsi nella gestione e negli appalti dell'Expo. Oggi poi arriva il commissario, arriva Cantone, arriva Sala, comincia la manifestazione, oggi termina, adesso da ora in poi si deve vigilare sul dopo, cioè su cosa succederà dopo nell'area, quali saranno i costi che gravano sullo Stato, cosa lascerà l'Expo non soltanto in termini di immagine e di visitatori, ripeto, oggi è il giorno della festa, nessuno di noi la vuole guastare, ma chi fa il nostro lavoro ha il dovere e l'obbligo di raccontare anche cosa c'è stato prima e cosa c'è stato dopo e cosa ci sarà dopo per dare un bilancio più complessivo. Un nuovo ascoltatore, pronto?
Buongiorno. Sono Raffaello, chiamo da Bari.
Buongiorno.
Innanzitutto molto interessante il tema che avete trattato con la telefonata precedente, è interessantissima la sua sintetica e chiara risposta. Detto ciò, io vorrei intervenire sul tema del piano per il Sud.
Sì.
Che è stato sfiorato nella rassegna stampa, è stato trattato brevemente nella rassegna stampa. E faccio dei piccoli flash delle dunque Renzi, anche perché sfidato da Saviano, convoca, e come lei ha ricordato, in agosto, se non ricordo male,
sì,
una
all'inizio di agosto, sì.
Ecco, una direzione su questo tema. A settembre viene atteso alla Fiera del Levante, c'è cioè un'attesa maggiore del solito, perché tra l'altro dovrebbe spiegare e illustrare questo piano per il Sud, però dà uno schiaffo ad Emiliano, a Bari e a tutto il Sud, perché piuttosto che venire alla Fiera del Levante preferisce andarsi a godere la vittoria negli Stati Uniti delle tenniste italiane, cosa giusta, però il piano per il Sud rimane un punto interrogativo. La mia riflessione finale è questa: a mio avviso non lo si incalza su questo tema importantissimo sufficientemente. Non lo incalza la stampa, e penso a Repubblica, penso all'Espresso per cui lei lavora, poi lo stesso fatto, e io rivolgerei una specie di appello anche al Manifesto, perché non fa che fa sempre quei magnifici titoli, no? Ad effetto, perché a partire da un magnifico titolo non riprende per esempio il Manifesto questo tema? Non lo fa, e chiudo, neanche la minoranza del PD, che anch'essa segue più il quotidiano, ciò che accade ora per ora, leggi anche importantissime per la Repubblica, non metto in dubbio, però un tema del genere a mio avviso meriterebbe più attenzione e il presidente Renzi dovrebbe essere maggiormente incalzato. Grazie.
Grazie a lei. Dunque, se no, mi veniva da fare la battuta che se dopo 150 anni di unità nazionale questo problema non è stato minimamente risolto, stiamo aspettando che lo risolva la minoranza del PD, beh, insomma, si potrà ancora attendere a lungo. Non è del tutto vero quello che lei dice, cioè che non c'è stata un'attenzione della stampa nazionale. Per quanto mi riguarda, l'Espresso proprio su questo tema ha fatto una copertina con la cartina dell'Italia divisa a metà e con il Sud sparito, cioè abbiamo segnalato che già ben prima che Renzi disertasse la Fiera del Levante, anzi quel numero uscì in vista della Fiera del Levante, del piano del Sud non si era vista traccia, che probabilmente non ci sarebbe stato, e quindi segnalammo con la copertina che poi ha avuto un certo rilievo che il Sud era sparito, era affondato nel Mediterraneo, non c'era nelle carte geografiche, non c'è nell'agenda politica, non c'è nella rappresentazione mediatica, e quindi qui invece concordo con lei mi accomuno nella critica, nell'autocritica, non c'è mai abbastanza rappresentazione mediatica. C'è questo nuovo mantra: basta con il piagnisteo, basta piangere, anche dal Sud devono arrivare notizie positive, ma certamente nessuno costruisce notizie negative a tavolino, anzi, come abbiamo visto proprio in questi giorni, anche notizie negative non arrivano all'attenzione nazionale, dall'acqua a Messina all'alluvione di Benevento ai lavoratori senza stipendio da anni, come ci segnalava l'ascoltatore precedente. E va bene, basta col piagnisteo, però poi alcune misure che erano state annunciate per ora non si sono viste. Anche sulla legge di stabilità si è parlato di un credito d'imposta straordinario per il Sud, di una detassazione delle nuove assunzioni, che è una misura che è stata presa per tutto il territorio nazionale l'anno scorso, nella legge di stabilità dell'anno scorso, e che sicuramente ha funzionato nelle grandi regioni del nord, nelle tradizionali locomotive, come si dice, il nord-est, il Veneto, la Lombardia, il nord-ovest, ma al sud si ipotizzava che per quest'anno fosse confermato lo strumento della detassazione delle nuove assunzioni con un maggiore sconto rispetto a quanto avviene nel resto d'Italia, e altre misure che avevano fatto parte del dibattito. Poi, quando arriva la legge di stabilità, nulla di tutto questo, nulla di strategico, qualcosa di episodico sulle infrastrutture, e rispunta tragicomicamente l'eterno finanziamento per l'eterno ultimo lotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che solo a dirlo ancora una volta vengono i brividi o viene da ridere. Quindi è vero che bisogna fare qualunque sforzo, e per questo mi sembrava interessante anche questa mattina, come ho fatto credo quasi tutti i giorni, leggere il dibattito che c'è sulle prime pagine del Mattino, che resta un grande organo di informazione del Sud, che cerca di far sentire la voce degli intellettuali, degli economisti e dei giuristi meridionali, di portarla su un piano nazionale, e anche l'articolo di Aldo Cazzullo, che segue poi quelli di quello di Attilio Bolzoni, veramente molto interessante e molto inquietante, che è uscito su Repubblica un paio di giorni fa, sulla Sicilia, che è veramente la terra che riassume tutte le contraddizioni, cioè il massimo della bellezza, il massimo della storia, il massimo della cultura, unito al minimo delle infrastrutture, al minimo della tutela del territorio, al minimo della cultura politica delle sue classi dirigenti. E questo è un elemento che davvero rattrista. Un altro ascoltatore, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Lucia e telefono da Belluno.
Buongiorno.
Buongiorno, io approfitto della notizia che alcuni giorni fa il Tribunale delle Acque ha accolto un ricorso contro l'autorizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Aventino in Abruzzo, che avrebbe compromesso l'habitat di specie protette come la lontra e il gambero di fiume. Saluto molto contenta di questa sentenza, però voglio segnalare un problema nazionale, perché le comunità locali fanno quello che possono con i ricorsi e con le proteste, ma ci sono 2.000 impianti in istruttoria in Italia. E già più di un anno fa centinaia di associazioni avevano fatto un appello al governo perché non incentivasse più l'idroelettrico sui corsi d'acqua naturali. Spendiamo 1 miliardo l'anno, Italia, per dare incentivi per finanziare la distruzione dei fiumi e dei torrenti, con un apporto energetico che è veramente poco significativo, perché le 2.000 centrali in progetto farebbero il 2 per 1.000 del consumo complessivo. Allora, dovremmo invece incentivare il risparmio e l'efficienza, che farebbero numeri molto più alti. Il problema è questo: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che si discute in questi giorni, che rinnova gli incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche, ha dato di nuovo gli incentivi a questi impianti, e potenza delle lobby le regioni hanno chiesto addirittura il raddoppio del contingente da 80 a 160 megawatt. Questa è una vergogna che io voglio, insomma, approfitto di questa trasmissione per denunciare e per chiedere per favore che la stampa nazionale, il suo giornale, si occupi, faccia un'inchiesta su questo tema, perché veramente non esce dalle cronache locali, ma è un problema per tutti i fiumi d'Italia, che sono un patrimonio di tutti.
La ringrazio, signora Lucia. Quante sono le centrali idroelettriche esistenti? Forse si contano, forse a migliaia. Raccolgo il suo appello a occuparcene in modo più approfondito, e do la parola al prossimo ascoltatore, anche perché stiamo in chiusura. Pronto, buongiorno, rapidamente.
non so se sono io.
Sì, sì, sì.
Sono
buongiorno.
Vittoria, parlo dalla provincia di Taranto.
Buongiorno.
Ecco, io forse do seguito al signore che ha parlato prima rispetto al problema Expo. Ecco, forse io sono l'unica voce fuori dal coro. Sa perché? Perché sono felicissima che l'Expo si sia chiuso ieri sera. Non ne potevo più. Sono 6 mesi che i TV, sui giornali, il governo, tutti non fanno altro che parlare dell'Expo. È come se il resto dell'Italia non conti niente. Io parlo dalla provincia di Taranto e ne so qualcosa. Primo, mi chiedo scusa se faccio un po' di confusione, perché sono tanto emozionata.
Prego, prego, tranquilla.
Ecco.
Non c'è problema.
Non ne potevo più. Proprio sì. Stanotte ho dormito benissimo perché questo Expo è finito. E poi è come se il Sud non esistesse, non fa parte dell'Italia. Tutti i problemi che succedono al Sud vengono pubblicizzati solo quelli negativi. Quelli positivi non entrano mai nel circuito della stampa, della radio e della TV, neanche quando succedono alluvioni. Basta vedere quello che è successo a Benevento. Io non sono di quella zona, sono di Taranto. E non ho sentito un giornale, una TV che ne abbia parlato. Non ho visto nessun telegiornale, nessuna TV che abbia fatto raccolta di fondi per Benevento. E un'altra cosa, bisogna essere amici e bisogna avere la stessa testa che ha Renzi. Perché basta pensarla in un modo, in un briciolo diversamente, che non si ha nessuna voce. Quando è stata la fiera di Bari, al Presidente del Consiglio gli è caduto a fagiolo l'incontro di tennis della Pennetta e di Vinci. Gli è caduto a fagiolo, altrimenti avrebbe trovato un'altra scusa per non venire a Bari. Perché forse non aveva pronto il piano per il Sud, o forse perché non gli sta simpatico Emiliano, io non lo so. Ecco, era solo questo che volevo dire.
Grazie, grazie signora Vittoria, anche per la passione che ha messo nelle sue parole, anche quello che magari alcuni ascoltatori non condivideranno, per esempio il fatto che lei stanotte abbia dormito benissimo, spero che non sia soltanto legato al fatto che è finito l'Expo, perché insomma sarebbe abbastanza grave pensare il contrario, vorrebbe dire che lei per 6 mesi ha dormito malissimo, e molti legittimamente oggi avranno una giornata di soddisfazione per come è andato l'Expo. Ma al di là di questo, condivido invece la passione con cui lei pone il problema del Sud, del silenzio sul Meridione, e credo che farebbero bene le classi dirigenti nazionali a non sottovalutare affatto l'umore, la passione e la rabbia e l'emozione che traspare dalle sue parole, perché c'è una situazione davvero esplosiva che va affrontata. Cioè non è possibile parlare di rinascita e di ripresa del paese se non si affronta minimamente il problema del Sud, e quindi sono contento di chiudere la mia settimana di conduzione di Prima Pagina con questo appello, perché credo che tutti noi dobbiamo occuparcene con molta molta più attenzione. Io appunto chiudo qui la mia settimana di conduzione, innanzitutto ringraziando la redazione di Prima Pagina, di Radio 3, Rai, il direttore Marino Sinibaldi, Paola De Monte, Maria Chiara Beranec, Marco Pompi e Gianfranco Rossi, che mi hanno assistito e accudito e perfino coccolato in queste mattine. Ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che hanno chiamato, quelli che hanno ricevuto una risposta soddisfacente e i tanti che credo, ahimè, non sono stati soddisfatti. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Carlo Puca, collega e amico di Panorama. Io gli cedo volentieri il testimone e noi ci risentiremo presto. Buona giornata, buona domenica a tutti. Thank you.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Marco da Milano, vice direttore del settimanale L'Espresso. Da domani, lunedì 2 novembre, la trasmissione sarà condotta da Carlo Puca, giornalista di Panorama. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.